Buongiorno e benvenuti nella seconda settimana di Vita da Paolo. Non so te, ma io ho avuto un weekendino pesante che avresti bisogno da suga su un zikinin.
Non credo che sia possibile, perché oggi facciamo vita da chef, quindi fondamentalmente si continua a maiare e a bere.
Vita da
benvenuto allo chef stellato Lorenzo Albrici, che era già stato al villaggio. Albrici, grande personaggio, anche controverso. Pronto?
Pronto, buongiorno.
No, controverso perché ci contesta, mentre lo intervistiamo lui ci contesta perché è un po'...
Posso dire da bellinzonese onorato di avere il nostro chef per eccellenza della nostra Bellinzona.
Grazie.
Qui in studio a Comano. Sai che parliamo di professioni con gli apprendisti e le apprendiste solitamente, ogni tanto invitiamo anche dei VIP. Eccoti qua oggi, Lorenzo. Ecco.
Niente calcio oggi.
Niente football, no. Che è meglio, non parliamo di calcio.
Allora, tu, titolare della Locanda Orico, una stella Michelin a Bellinzona, da quanti anni hai la stella Michelin?
Dal 2000.
Quindi la mantieni da 25 anni?
Mi tocco.
Sì. Cosa ha significato la prima volta che hai preso la stella?
Ma sicuramente è stata una grandissima soddisfazione. È stato, a parte che non funzionava come oggi, che ci sono, fanno sempre delle serate quando prendi le stelle, sei premiato. Una volta non si sapeva niente, avevo ricevuto un fax, c'erano ancora i fax, ho ricevuto un foglio con su scritto hai preso la stella, quindi era qualcosa molto di differente in confronto a oggi.
E oggi invece cosa succede invece?
E oggi sei invitato, c'è un evento, sei invitato, sei nominato, ti danno dei premi, te lo dicono, si mangia, si beve, poi una roba molto più in grande.
Tipo la MotoGP?
Tipo del genere.
Ma a livello nazionale oppure?
A livello nazionale, sì, sì.
Prego Balmelli, facciamo le domande proprio nell'intimo di Albrici.
L'altro giorno a caso ho proposto penne, panna, zafrano e crudo.
Diciamo che non è proprio il massimo dell'abbinamento.
Ah no, è vero? Ecco, volevo sapere quello. No,
crudo, vabbè. E zafferano, un po' così.
È vero? Cioè il salatino col dolcino dello zafrano, non va bene. Grana sopra.
C'è un ingrediente che proprio ti sta in punta, che proprio quando lo vedi vai fuori di testa?
No, boh, ma lavoriamo un po' con tutti gli ingredienti. Dopo è chiaro che magari uno personalmente sono degli ingredienti che usa meno, però in generale usiamo un po' tutto.
Quanto c'entra la tua famiglia nel tuo avvicinarti alla cucina?
Sicuramente molto, perché dalla parte di mio papà erano tutti, a parte lui, erano tutti albergatori.
Poschiavini?
Sì, noi di origine siamo Poschiavino, siamo grigionesi, e quindi loro hanno sempre avuto da tantissime generazioni, avevano un albergo, e quindi io da ragazzo passavo un po' le mie vacanze giocando dentro in questo albergo, quindi le cucine sono sempre state nel mio DNA.
Albergo tipo Garni o una roba?
No,
certo.
Poi Paolo, scusa, sì. Facendo un passettino in avanti vai a scuola reclute dove?
Io sono granatiere.
A Isone.
Ho letto granatiere Isone.
A Isone. E in che modo, lì erano ancora i tempi, parliamo di fine anni 80, erano ancora i tempi in cui ti poteva aiutare a trovare un lavoro la scuola reclute, la tua formazione militare, diciamo.
Ma sicuramente
così.
La formazione militare ha fatto tanto, nel senso che ho fatto la scuola ufficiali, e con la scuola ufficiali comunque avevi già una scuola di comando, e relativamente giovane sono stato chiamato a Zurigo al Savoy Hotel, che ai tempi era del Crito Svizzero, come chef di cucina. Questo è stato anche grazie all'esperienza di comando che avevo col militare, mi hanno chiamato da giovane.
No, cioè chef di cucina a 20 e pochi anni, Paolo.
Quello va bene, ma fermati un attimo, Lorenzo Albrici. Quindi vuol dire che uno che fa il militare e il granatiere poi impara a fare lo chef, perché bisogna urlare e tenerli tutti sotto.
Sì, perché se non fai il bravo ti sparo.
Se non fai il bravo ti sparo. Ma non c'è un altro modo di vivere?
No, però chiaramente quando tu sei giovane il militare ha aiutato per un discorso di disciplina e di comando. Se penso che quando lavoravo a Zurigo avevo 50 cuochi comunque sotto di me, quindi sai, devi avere comunque un po' il polso duro.
Quante volte dicevano sì chef?
ma questo fa parte un po' del lavoro in cucina. Quindi quando annunci dei buoni, dobbiamo sempre calcolare che il lavoro in cucina, ci sono, adesso immaginiamoci 50 persone che lavorano in una cucina, il rumore, i piatti, le ventilazioni, tutti che chiamano qualcosa, tutti che dicono qualcosa. Quando tu annunci un buono, il responsabile che deve farti questa portata chiaramente dice sì, perché ha capito. Tu devi capire che la persona ha capito.
Ma no, non un buono mondo.
Torniamo tra poco con Vita da Chef e Lorenzo Albricci.
Siamo amici. Quasi.
Siamo Albricci.
Stiamo cercando di capire il mestiere di cuoco ad alti livelli di chef con Lorenzo Albricci, una stella Michelin alla Locanda Orico di Bellinzona. Ma quando, cioè, io ho degli amici cuochi che hanno scelto il posto fisso, tipo in casa anziani o in altri luoghi dove tu puoi avere una vita regolare, questi per te sono nerd?
No, non sono nerd, è una scelta di vita. Io non ce la farei mai, però è una scelta, ma io lo capisco benissimo, perché la professione di cuoco è veramente molto dura, e quindi uno a un certo punto, magari anche a livello di orari, non ce la fa più e cerca sempre nella sua professione. Quindi uno piace fare il cuoco, però la vuole più tranquilla.
Senti, tu hai visto il film Ratatouille, dove,
sì, certo,
dove c'è il critico gastronomico Anton Ego che finalmente si scioglie davanti a questo piatto di ratatouille che gli ricorda l'infanzia. Tu citi sempre come piatto migliore del mondo la pasta al pomodoro, perché?
No, non è che è il piatto migliore al mondo, è un piatto che io comunque ho un ricordo molto vivo da bambino. Avevo la mia nonna che faceva una salsa al pomodoro con i suoi pomodori dell'orto eccezionale. Io ho questo ricordo di questa salsa buonissima che faceva sempre con la pasta, quindi con gli spaghetti. Quindi a me è sempre piaciuto tantissimo. Ma faceva tantissime anche altre cose buonissime, ma questo piatto mi ha sempre ricordato.
E qua nella corteccia cerebrale,
nella sua semplicità,
però anche lì nella sua semplicità. Ma ha fatto il discorso della cucina, è sempre il solito: la semplicità è importantissima, però bisogna farla sempre con prodotti di alta gamma, quindi con i pomodori buonissimi, con la pasta buona, con il sale giusto, con l'olio giusto. E tu, quando hai gli ingredienti top, anche una cosa semplice diventa buonissima.
E con passione esiste sta roba,
certo,
o è solo
leggenda? Ma secondo me in tutte le professioni, se tu le fai con passione, non come Guglielmoni, viene tutto bene.
Non devi attaccare senza motivo.
No, ma veniamo al sodo. Si parla di apprendistati e di apprendisti in questa trasmissione. Tu consiglieresti oggi a un apprendista di intraprendere la carriera da chef, o meglio, quali sono i plus e quali sono i minus?
È una brutta domanda questa. No, allora, però, è una professione bellissima.
Hai una responsabilità nella risposta.
È una professione bellissima, però è molto dura. Bisogna rendersi conto che chi sceglie di fare il cuoco va incontro a una professione durissima, con giornate di lavoro molto lunghe, molto stress. E poi, come sicuramente tantissime altre professioni, con dei turni di lavoro, quindi si lavora a Natale, si lavora a festa alla mamma, si lavora in tutte queste feste dove gli altri sono in giro a far festa.
A fare
e quindi
ciocca.
Certe volte non è evidente. Tu vai, quando io ero bambino, per esempio, un ragazzo che ho fatto l'apprendistato, ho cominciato a 15 anni, tu avevi i tuoi compagni che andavano al Lido al pomeriggio e tu dovevi andare a lavorare. E non è sempre evidente.
No, certo, sicuramente comporta sacrificio per quello che riguarda la vita privata, intraprendere questa carriera. E inoltre, aprire un ristorante oggi nella Svizzera italiana non è evidente.
Come non è evidente? Ne aprono centinaia.
Però ne chiudono anche parecchie in noi.
Penso che non è evidente in tutta la Svizzera, non solo nel Canton Ticino. Però è chiaro che oggi andiamo incontro a dei costi.
Ma quanti tavoli hai?
Noi ne abbiamo pochi, ne abbiamo 9.
Ma non ti piacciono i franchi?
No, non mi piacciono i franchi.
No, ma sono 9 tavoli da 12 persone. No, scherzo.
No, e poi tu fai una gastronomia di alta gamma, quindi recuperi così.
No, su Facebook.
Devo farti due o tre teorie dopo.
Va bene, fammi le teorie.
No, è un ristorante unico nel suo genere, chiaramente.
Ma non perché a Bellinzona,
Anche
no, non cominciamo col campanilismo.
Una zona bellissima di Bellinzona. Su Facebook mi escono tanti ristoranti che propongono un solo piatto. È una moda, non so, perché è più facile, c'è meno spreco.
Ma adesso nella ristorazione mai cambia sempre tutto. In questo momento molti ristoranti, anche di alto livello, non hanno più la carta intendiamo con tante scelte, hanno magari direttamente solamente uno, due o tre menu degustazione. sicuramente è più semplice.
Penso che Balmelli intendesse il take away più che il...
no, il ristorante.
Ma vedi che sei
no,
tu che c'è l'ascia di guerra, eh?
Sì, non sì, Balmelli. No, Paolo, che non ci sta.
Vai, scusami, ti ho interrotto.
E, sì, è sicuramente più semplice, nel senso che tu hai meno cose da preparare, il cliente quando arriva da te ha una scelta quasi obbligata e quindi puoi anche sicuramente magari preparare meglio, curare meglio il piatto. Io sono un po' contro queste cose perché se vado al ristorante mi piace scegliere, quindi io prediligo i ristoranti che hanno ancora le carte dove puoi scegliere quello che vuoi mangiare, e in più se hanno il menu degustazione lo puoi scegliere, altrimenti mangi qualcos'altro.
Uh-huh. Albrici, guardami negli occhi, hai già usato le tue abilità di chef per sedurre una donna? Magari non essendo un Adone dovevi per forza andare
Dai,
sulla cucina.
Praticamente sempre.
Bellissimo uomo Lorenzo Brici, dai Paolo, non ti permetto.
Vita da parrucchiera, sarta, medico, avvocato, contadino, macellaio, farmacista, meccanica di auto, poliziotta, idraulico.
Tutto quello che avreste voluto sapere
sui mestieri degli altri e non avete mai osato chiedere.
Ricordiamo che la grafica sonora è fatta con l'intelligenza artificiale.
Ah,
quindi...
non è Fiordaliso?
No. Okay. Albrici, Lorenzo Albrici, nostro grande ospite oggi, chef una stella Locanda Orica Bellinzona. Vorrebbe che noi gli dicessimo sì chef, ma noi siamo giornalisti, non i tuoi commi. Pronto? Vabbè.
Che domanda è questa?
No, ma niente, non è neanche una domanda, è una provocazione. Senti, uno chef stellato è per forza ossessionato dalla perfezione? Ogni tanto dici ma buttala là?
No, questo buttala là solo a casa tua.
Casa tua, esatto.
No, perché sai mia che moglie, Paolo, mia moglie cucina e lo fa vera. Ieri ha fatto il pollo con i peperoni e il curry buono.
Bravo.
Prego.
No, Paolo, sai che quando deve cucinare per sua figlia capita a volte a mezzogiorno, vuoi ricordare un paio di ricette?
No, lascia perdere, veramente.
Vado giù a prendere i tagliolini al limone e poi li faccio là.
Ah, sai fare i tagliolini al limone, mi sorprende.
Sì, qualche
no, abbiamo un questionario per Lorenzo Albrici, sono sempre le stesse 10 domande che facciamo a tutti gli ospiti e agli ospiti apprendisti e ai nostri ospiti VIP. Quindi andiamo con la prima domanda, qual è l'ultimo pensiero che fai prima di andare a dormire, Lorenzo?
Ma di solito penso un po' come è andata la giornata, cosa c'è stato di giusto, di sbagliato, o che magari si può correggere, ci penso su un attimo.
Cioè a livello professionale,
sì,
tu livello pensi al lavoro,
sì.
Prima di andare a
quindi
dormire.
Non, neanche un sogno erotico, così
no,
una
Paolo,
cosa bella.
Vabbè, dai,
cioè, lavoro.
Questa fascia qui non si parla di queste
no,
cose.
Esatto, bravo,
no, ma è per dire, non c'è qualcosa di personale, il lavoro.
A che ora ti svegli per andare a lavorare?
Dipende sempre se devo andare da fornitori o se devo fare delle commissioni, ma diciamo che comincio a lavorare alle 9 della mattina, poi dopo magari mi sveglio alle 7 e mezzo, alle 8 e un quarto, dipendenza.
Però adesso diciamo a che ora vai a dormire.
Esatto.
Allora mai prima della 1 e cioè. Diciamo che di solito... anche le 2, le 3 a dipendenza.
Ma lì quando è cucinato cioè, c'è ancora l'adrenalina della serata, è difficile addormentarsi?
No, è che arrivo a casa a quegli orari lì, non è che...
Ma dopo ti metti giù sul materasso e ti addormenti o cosa?
Allora, quando arrivo a casa sono abbastanza stanco, quindi faccio la doccia e vado a dormire.
Va bene.
Chi è la prima persona che incontri sul lavoro?
E incontro i miei dipendenti, che sono già lì.
Che ogni tanto vanno via, si licenziano, rimangono tutti.
Guarda, io.
Domanda è.
Ma sì, ma veramente. Cioè... Guglielmo,
no,
male
no.
In peggio.
Ma tu se ti ritieni un bravo datore di lavoro, un bravo capo, o è come Masterchef che t'avosa?
Non lo so, non devi domandarlo a me, però io in cucina ho dei cuochi che sono lì da quando ho aperto il ristorante.
Bravo tu.
Che cosa ti fa arrabbiare sul posto di lavoro?
Tutto.
Ecco. Tipo
ma no,
tutto, qualunque
tante,
cosa
tante cose.
Okay. Insomma, pretende qualità, Albrici, ci mancherebbe. Mentre stai lavorando, riesci a pensare un po' ai fattacci tuoi o se pensi ad altro, sa fa ma qua i dun? Saltavian di din.
Sicuramente pensi, non è che pensi solo al lavoro, però è una professione comunque di stare molto attento, perché ti tagli, ti bruci, cioè non è evidente. Io ho 44 anni che faccio questo mestiere e ne ho viste un po' di tutti i colori.
Sì. Quindi da non sottovalutare, Paolo, la sicurezza al lavoro, anche se sei chef. Mentre l'abbiamo già fatta, riesci, cosa fai per staccare completamente la spina? Riesci?
A parte andare a vedere la CB.
E lì me la fa staccare completamente la spina. No, allora io ho la fortuna comunque di chiudere il ristorante, facciamo un mese, noi facciamo 4 settimane tirate in estate di vacanza, quindi lì riesco a staccare. Il weekend non è sempre evidente, anche lì abbiamo la fortuna che chiudiamo il ristorante 2 giorni, quindi la domenica e lunedì siamo chiusi, quindi sono 2 giorni pieni di libero. La domenica comunque la passo già ancora a lavorare, perché devi mettere a posto delle cose, devi fare 2 o 3 cose. Il lunedì devo pensare a tutte le comande della settimana, quindi non è che stacchi mai completamente. Però
prendi,
ecco, mi piace andare in montagna.
Prendi un cane.
No, ci manca anche il cane.
Ecco, e ti piace andare in montagna, dicevi?
Sì, mi piace. Cioè, lì quando vado in montagna o d'inverno, quando vado a sciare, ecco, sono dei momenti che stacco completamente.
Ti è mai capitato di mangiare bratwurst con la Zwiebelsauce?
È un must, è vero, questo. Ecco. Sulle piste solo bratwurst, Zwiebelsauce e senf.
Ma come?
Vedi la pelle d'oca sul mio braccio, poi mi fa emozionare lo chef. Quanti giorni quindi di vacanza hai in un anno?
Ma noi... Cioè. No, noi facciamo chiudiamo abbastanza, no, chiudiamo il mese in estate, facciamo la settimanella di carnevale, perché noi da bellinzonese, poi no, diciamo che tengo chiuso, che così almeno i dipendenti non mi arrivano sfasciati alla mattina, e poi chiudiamo ancora una settimanella dopo l'inizio dell'anno.
Sì, allora adesso Paolo ti do la penna, così ti fai scrivere dallo chef il suo stipendio, che poi
mese,
Paolo commenterà senza dire cifre. No, stipendio mensile dello chef,
te lo do chiuso.
No, comunque non è grandissimo, non è anche un post-it, lo dai chiuso, lo saprà solo Paolo e poi insomma si esprimerà con te.
Posso avere una penna che scrive, per
eccola
piacere.
Qua, aspetta che te la butti,
allora. Un orecchio.
No. Ecco. No. Ok, adesso lo chef sta scrivendo una cifra lunghissima. Paolo, te lo fa vedere poi lui, poi l'ultima domanda è: qual è il lavoro dei tuoi sogni, Lorenzo?
Il cuoco.
Ecco, vedi Paolo, siamo fortunati, questa, la scorsa settimana e questa stiamo andando bene. Ma Paolo sta scrivendo. Ma secondo me sta scrivendo una parolaccia nei tuoi confronti. Sentiamo.
Ha scritto molto meno di te.
Molto meno di te.
Non accetto provocazioni.
Paolo Guglielmoni guadagna troppo. Siamo tutti concordi su questo.
Più sale?
Sì, chef.
Va bene, continua, non ti fermare,
Sì, chef.
Fammi vedere.
Ecco, ci sono.
Tutte della stessa misura.
Sì, chef.
No, così, devi fare così. Forza, fallo addensare. Guarda sempre qui. E ora guardalo sempre fino alla fine.
Sì, chef.
Non lo molli finché non arriva al pass.
Sì, chef.
Sì, guardami. Sì?
Sì, chef.
Sei pronta?
Sì, chef.
Allora, sì, chef, io non glielo dico ad Albrici, sì, chef, solo per contrariarlo. Lorenzo Albrici, una stella Michelin nella sua locanda Orico di Bellinzona. Parliamo della durezza di lavorare in queste cucine di alto livello. Tu hai cominciato proprio da un 3 stelle all'Hotel de Villa Crissier nel Canton Vaud. Che tempi erano?
Sicuramente molto duri. Oggi però è cambiata, è cambiato tanto, è diventato... un po' meno duro il lavoro in cucina, anche se, ripeto, i ritmi sono serratissimi e comunque c'è ancora tanta durezza.
Ma ai tempi tuoi lo chef Girardet, famoso dell'Hotel de Ville, ti cazziava un giorno sì e l'altro pure. Tu cos'eri, schiavo?
No, però è normale quando tu lavori in determinati ambienti dove, come dicevi prima, bisogna sempre arrivare praticamente alla perfezione in tutto. È chiaro che è complicato.
Ti ricorda un po' in un qualche modo, scusa Paolo, la durezza del militare, della scuola reclute granatieri, o era addirittura più duro che il militare?
Sai, qui devo veramente dirti la verità. Io penso che se non avessi fatto la scuola reclute, magari anche un po' dura dal punto di vista lì, magari non sarei restato a lavorare lì, perché all'inizio è stato veramente molto duro.
Ma c'è gente che butta il grembiule e dice va a fan bagno, chef?
Sì, ne ho visti molti, soprattutto lì.
Lì vuol dire che tu finisci di lavorare lì, ovviamente.
Tu finisci, però era interessante perché poi questi sparivano e noi gli scipavamo tutti i coltelli.
I coltelli per uno chef, se avete visto Masterchef, se avete visto i film sugli chef. Ecco, ma per esempio parliamo un po' della perché ti abbiamo invitato anche perché poi lo chef è diventato un mito grazie alla televisione, no? Questi programmi Masterchef, Cucine da Incubo, eccetera, che sono andati molto forte negli ultimi anni. Ma questo fatto che il pubblico gode a vedere umiliare gli aspiranti chef, non è un po' too much?
Sì, ma questo che è televisione, quindi... Tante cose sono... Allora, per esempio, il film Ratatouille è veramente una copia perfetta di quello che può essere la professione di cuoco. Ma queste trasmissioni televisive, secondo me, sono un po' esagerate. All'inizio potevano essere anche abbastanza carine, però ci sono delle cose veramente esagerate che, secondo me, sono tutte studiate a tavolino, quindi bisogna veramente prenderle con le pinze. E adesso, secondo me, sono un po' troppo esagerate.
Ma tu, cioè... Tu come chef, adesso che sei titolare della cucina lì, mi hai detto da 25 anni, non bullizzi mai i tuoi dipendenti?
Ma no, perché bullizzare? Non è questione di bullizzare, è questione
perché
di...
Perché a te ti bullizzavano.
Anche a te però, si vede. Si vede che non riesci a staccare questa cosa.
Voglio capire se è cambiato un periodo.
Ma non è che
storico.
Ti bullizzano, è che comunque quando tu sbagli non ti dicono semplicemente guarda, è sbagliato, rifallo. Ecco, un po' più colorita la cosa.
Anche oggi. Ok, però il rispetto della persona che lavora in cucina, secondo te è cambiato negli anni?
Sì, molto. No, molto. Io sono, ripeto, 44 anni che faccio questo mestiere, però da quando ho cominciato adesso è cambiato veramente tanto.
Allora, ne vediamo tantissimi, scusate, torno a parlare di social media, vediamo tantissimi video che durano 30 secondi su gente che insegna a fare la carbocrema, ragazzi che si dilettano con sedicente alta cucina, che tipo di, non so, di moda è questa, Lorenzo?
Ma guarda, non lo so, io non mi interessa, non guardo neanche, perché oggi... Tutti si chiamano chef e non hanno mai fatto un apprendistato, non hanno mai fatto la gavetta, non hanno mai fatto i commis, non hanno mai fatto gli chef di partita, non hanno mai fatto il sous chef, non hanno mai fatto lo chef. Quindi...
Cioè, questo sarebbe il percorso normale da intraprendere. Invece uno che fa milioni di visualizzazioni su Facebook a 20 anni magari gli danno, lo finanziano per aprire un ristorante. E tutti
sì, dopo ogni settimana ne arriva uno nuovo, durano un mese, poi è finito il cinema.
Ma tu sei su Instagram, la Lorenzo Albrici?
Sì, siamo su Instagram.
Cosa fai, i piatti o metti proprio te stesso in mezzo?
Ma mi faccio i selfie.
Come funziona da te invece, volevo chiederti, la Locanda Orico, c'è gente, cioè anche lì come in tutti i posti che
si fa la foto a piatto?
Ma molti, c'è sempre un po' questo mito anche dello chef, quindi abbiamo anche molti clienti che non so, si fanno firmare il menu da portare via o vogliono fare la foto con te, e comunque tanti fotografano i piatti. Sì.
E tutti presti?
Ma certo, se me lo domandano facciamo.
È un po' il Tonino Cannavacciuolo.
Antonino, non Tonino.
Tonino è un amico.
Antonino.
Tonino Cannavacciuolo.
Allora, ho promesso a Lorenzo Albrici che poi quando facciamo l'anniversario di matrimonio con la moglie magari si può anche pensare di andare lì a Bellinzona, in quelle lande desolate, a mangiare.
Sono 12 anni che lo dice.
Lo dice, non è mai stato
12.
Ma tu in questo momento stai facendo la sella di capriolo o per te è troppo basso livello?
No, la sella di capriolo non la faccio, allora... No, ma ti spiego. Ti spiego anche il perché.
No, io l'ho fatto la domanda apposta per farti incazzare, sono riuscito a
farlo. No, non è vero,
No.
La facciamo anche noi ogni tanto, no. Il discorso è semplice. Io prendo tutta la selvaggina nostrana, tutta. Sì. Quindi non lavoro con selvaggina che mi viene da fuori. E perciò i caprioli ne ricevo pochissime. Quindi quelle poche che ricevo vedo io a chi darle. Se uno vuole la sella e me la domanda, gliela facciamo anche, capita qualcuno che me la chiede, però lo dico sempre che se facciamo la sella non è nostra.
Il locale per te è importante, cucini tanto con materie prime ticinesi?
Ma dico sempre, neanche ticinesi, svizzere, a me piace lavorare tanto con i nostri prodotti, quindi in Svizzera abbiamo dei prodotti eccezionali in
tipo?
Tanti cantoni, non so,
formaggio,
carne, pesce, c'è veramente di tutto, verdura. Perciò mi piace lavorare con questi prodotti. Lavoriamo con tutti i prodotti che vengono anche da fuori dalla Svizzera, però in Svizzera abbiamo tanta roba.
Pesce cosa fai?
Ma qui ormai pesce di lago.
Salmerino?
Salmerino.
Coregone?
Coregone no.
Prego.
Corrego noi, no, Paolo. No, ci scrivono, ci state scrivendo in tantissimi. C'è qualcuno che chiede che sapore. No, facciamo questa. Se dovesse cucinare un piatto per far innamorare qualcuno al primo boccone, cosa preparerebbe al boccone?
Ma è complicato perché bisogna sempre. Perché rischi di fare un errore madornale, magari gli fai un, non lo so cosa, e questa qui è vegetariana, è finito il cinema subito. Sì. Quindi devi magari prima conoscerlo un pelino, capire un po' i gusti, e poi dopo puoi magari esagerare.
Ok, quindi bisogna scriversi almeno su DM di Instagram prima.
Sì, almeno capire chi sia di fronte. Quanto pesa una stella Michelin? Più di una pentola di ghisa? Vabbè. Nella sua cucina è più difficile gestire gli ingredienti o il suo ego?
È difficile gestire gli ingredienti.
Ok.
Poi chiedono: in cucina urla davvero come in TV o usa solo sguardi che cuociono a bassa temperatura?
No, come dicevamo prima, non si grida più come una volta, però è chiaro che ci sono dei momenti nel servizio. Noi dobbiamo pensare che certe volte, non so, per esempio a mezzogiorno, hai il ristorante pieno, a mezzogiorno e 15 entrano 30 persone e alla 1 e 45 vogliono andare via, quindi i ritmi sono serratissimi e quindi non c'è tanto da sgallettare. Sì. Ogni tanto si grida anche le cose non andare per forza molto anche velocemente. Se,
io ho una domanda importante: tu al tuo cliente vuoi trasmettere tutto il lavoro che c'è dietro al piatto, cioè vuoi l'ammirazione del cliente o ti basta farlo stare bene?
A me l'importante è farlo stare bene, però mi piacerebbe, o mi piace, sapere che il cliente si rende conto cosa c'è dietro la preparazione di un piatto. Quindi tutte le persone che hanno, anche tu vai a mangiare un piatto di ravioli, dietro i ravioli c'è un lavoro immenso, c'è preparare la farce, c'è far sulla pasta, c'è creare il raviolo, tagliarlo, metterlo via, c'è veramente un sacco di lavoro. E a me piacerebbe molte volte che qualcuno questo lo capisca. E noi nella nostra cucina facciamo tutto noi, non compriamo niente, quindi c'è veramente tanto lavoro dietro. E tu quando hai il piatto dici sì, buono, non è buono, però certe volte bisognerebbe rendersi conto di tutto il lavoro che c'è, la preparazione che c'è.
Ecco Paolo, la farce è la farcitura, non è
la farcia.
No,
ma io guardo MasterChef.
Chiudiamo con una domanda da casa: quando ordina una pizza a casa dice il suo vero nome o finge di chiamarsi Lori 67 per non essere giudicato?
No, la pizza non l'ordino mai a casa, mangio pochissima pizza e di solito la pizza, che tra l'altro mi piace, è molto buona, la mangio sempre tipo alle 2 di notte quando devi sugassui come te.
Ecco, ma te Albrici per esempio hai dei tuoi guilty pleasure, che sei lì magari a ciugnare marshmallow o gommini quando guardi il calcio?
No, però no. I gommini li mangio anch'io.
Ancora qualche domanda per Lorenzo Albrici, chef stellato della Locanda Orico di Bellinzona. Lorenzo, che consiglio darebbe a chi cucina male ma ha molta autostima?
Aspetta, apriamo il microfono al dottor Albrici.
Ecco, stisci il bottone, vai.
No, cioè, se uno cucina male può imparare, ci sta.
Sì, davvero?
Sicuramente no.
Anch'io ho una domanda: tra voi che avete una stella in Ticino, ci sei tu con la Locanda Orico, poi Locanda Barbarossa Ascona, a Lugano il Meta, i Due Sud, The View, il Cuntitta a Castel San Pietro, poi ho perso gli appunti,
chi altro
c'è? C'è l'Osteria dell'Enoteca Losone, vi sentite tra colleghi o c'è odio come gli chef in TV?
No, ci sentiamo, ci si sente, dopo magari con qualcuno di più, con qualcuno di meno, perché ormai tutti siamo sempre mega indaffarati, però si fanno degli eventi assieme, si fanno tante cose assieme.
E quando vi vedete agli eventi c'è sorriso o coltello tra le scapole?
Ma no, ma sei tu che sei sempre sul piede di guerra.
Io sono un po' litigioso, mi piace pettegolezzo.
Ma veniamo agli oggetti del mestiere, non ne abbiamo ancora parlato, anche a te come agli altri ospiti di Vita da abbiamo chiesto di portarne tre. Che cosa ci presenti?
Alzali pure che poi li vediamo.
No, allora, nessuno, li vediamo solo io e te.
Sicuramente. Sul player, per favore.
Sicuramente il più importante è il coltello.
Sì.
Il coltello,
pure. Mamma mia.
Attenzione, Guglielmoni. Il coltello è sicuramente qualcosa di molto personale, e qualcosa che utilizzi dalla mattina alla sera. Io ancora praticamente tutti i miei coltelli, da quando ho cominciato a lavorare a 15 anni, sono un po', le lame sono un po' lise, però ce li ho ancora tutti, quindi è qualcosa che tieni veramente molto stretto a te. È un utensile molto importante. Poi ho portato un forchettone da cucina, che anche questo è un utensile che utilizzi praticamente tutto il tempo.
Forchettone, quindi a due denti, lo usi per girare le pezze di costine alle sale.
Voilà, giusto, sulla griglia quando facciamo le costinate. E questo lo uso.
fa delle costinate al, certo. Una stella Michelin, fa delle
certo.
Costine.
Ah, scusa. Cioè, capito. Non tutti come te mangiano solo filetto e caviale.
Eccolo, bravo, bravo. E poi c'è una
e poi
pinzetta.
Abbiamo, sì, ho portato una pinzetta perché questo qua è un po' il simbolo delle nuove generazioni di cucina. Quindi oggi vediamo anche su Instagram, dappertutto, mette tutti questi fiorellini, tutte quelle pinzette e si lavora queste pinzette. Mi ricordo che ultimamente, un paio d'anni fa, mi sono visto con Freddy Girardet, che lui, quando abbiamo parlato di queste cose, che è andato fuori di testa perché ha detto solo i farmacisti e gli orologiai lavorano con quella roba lì, non è roba da cucina.
Cioè, per te è questi qui, è una pinzetta tipo quella che per le sopracciglia,
sì, esatto,
un po' più lunga,
per le sopracciglia,
ecco, e viene utilizzata per finire i piatti, per mettere su delle cosine piccole.
Ho capito, tutte quelle robe che poi fanno l'impiattamento.
Sono quelle robe che ti fanno costare il piatto di più.
Tutto chiaro.
Allora, il maestro, lo chef Lorenzo Albrici era già venuto da noi Balmelli al villaggio, sì, quando c'era Casolini. E
che è in vita, comunque ne parliamo, in
parliamo
vita
in vita Casolini, di Casolini.
Sì.
E abbiamo visto che a te piace anche fare un po' l'uomo controcorrente, Albrici. Non sei proprio lo chef, quello tutto di moda, a modino, che cerca di piacere alla gente. Tu sei anche un po' spigoloso come tipo.
Ma no, sono fatto così, cioè non è che devo per forza.
Allora, io ti ho fatto una canzone per sancire un po' la nostra amicizia. Posso cantartela?
Ne parliamo dopo.
Sì, mettiamo la base, Balmelli, un po' la storia della tua vita.
Lui lavora in cucina da 40 anni.
L'ho fatto un po' napoletana.
Bella.
È 40 anni che lavora al weekend, ma c'ha la stella Michelin. E allora sì, vale la pena crescere, capi? E allora sì, che vale la pena vivere e soffrire. C'hai la stella, ti fai un mazzo tanto.
Ride, Albrici.
Tu c'hai la stella, Michelin.
Dai,
allora chiediamo,
abbracciamoci,
ma non è niente da fare, tu lui che
bravo. E allora, per chiudere, chiediamo a Lorenzo Albrici di associare questa canzone di Paolo Guglielmoni a un piatto. Sta pensando il maestro.
Facciamo quello che piace al Guglielmoni.
I ravioli ero
la sera
da Asan, però anche in questo caso. Grazie mille, Lorenzo Albrici.
Grazie mille,
è stato
voi.
Veramente un piacere ospitarti. Grazie di cuore.
E un grande in bocca al lupo a tutti quelli che intraprendono la professione di cuoco.
Tra poco Rosy Nervi in vostra compagnia.